Radio Golf, The Belly Podcast.
Pronto? Parlo con la NASA del golf italiano?
Avanti.
Avanti, no, perché adesso io voglio dire, no, semplificando così. Tu quanto sei di handicap, per esempio? Quanto sei?
Io sarei 4.9.
Ecco, allora diamo il benvenuto a Richard Cao, 4.9, il cardinale dei numeri cardinali, perché tu ti senti un po' cardinalizio adesso, un porporato.
Eh sì, abbastanza, tutti questi numeri.
Voglio dire, allora...
Che ho contribuito a portare.
No, dobbiamo spiegarlo bene. Allora, dopo diciamo anche da dove vieni, chi sei, il senso della tua vita, non è un problema. Ma perché adesso tu sei il papa del World Handicap System? Cioè, ti piaceva giocare con le variazioni di handicap da piccolo?
Diciamo, da piccolo mi piaceva la matematica. Poi, diciamo, ahimè, mi è piaciuto anche l'handicap. Sotto tutti i punti di vista.
Ma come è nata questa cosa? Cioè, Richard Cao, lo conosco, poi a un certo punto, oplalà, si occupa del World Handicap System, cioè hai dovuto leggere 100 libri, ti hanno telefonato.
Ma diciamo che io lavoravo già in un campo da golf da quando ero ragazzino.
Certo,
poi, lavoravo già nel golf, mi avevano chiesto, ero interessato a seguire un po' questo settore per la Sardegna e tutto è nato così, più di 10 anni fa.
Ma parliamo di World Handicap System, perché la gente mi smatta su questo discorso, no? Ti piace, tu che ne sai, il nuovo sistema o sei un romantico del vecchio conio?
A me piace tanto, perché è più giusto. E poi bisogna guardare avanti nella vita, non bisogna attaccarsi al passato, ancorarsi a quello che c'era. È sempre positivo cambiare e guardare avanti. Poi, quando tutti i cambiamenti hanno dei rischi e hanno qualche aspetto negativo, che però poi si può sistemare.
Ma
però è più giusto.
Ci dici la differenza sostanziale tra il vecchio e il nuovo sistema? Magari ci sono dei pregi, ci saranno anche dei difetti, per carità, migliorabili, ma ci saranno tanti pregi, no?
Beh, il pregio numero uno del sistema nuovo è che rappresenta molto meglio del vecchio la reale abilità del giocatore in questo momento. Il vecchio era un po' più rigido, quindi reagiva in maniera più lenta ai cambiamenti di abilità. E siccome il principio fondamentale dell'handicap è rappresentare l'abilità il più fedelmente possibile in questo momento, quello nuovo, essendo un po' più volatile, si adatta di più ai cambiamenti e quindi è migliore.
Quindi tu sei un 4, qualcosa e ti senti così, cioè, perché tanto un giocatore, diciamocelo Ricci, lo sa quando uno è un handicap, no? Se lo sente cucito addosso, soprattutto se è basso, e tu dici col nuovo sistema mi sento ancora migliore come 4 di handicap.
Ma col nuovo sistema, se sei 4 di handicap, vuol dire che lo sei davvero. Con quello di prima non era sempre così.
Non era sempre così, perfetto. Quindi tu dici, io che raccontavo storie di essere stato bassissimo, non ci crede nessuno. No, sto scherzando. Prima di continuare, per conoscerti meglio, vai con una canzone che ascolti. Richard, ho già paura perché tu sei uno o da gruppo sardo o da Eros Ramazzotti, sei tu, secondo me.
Sono patriottico. Io.
Ecco, che canzone mettiamo?
Mettiamo quella dei Modà e di Tazenda.
Figurati, se non saltava fuori Tazenda. Arriva. Non tutti sanno che le stelle brillano. Forse non tutti sanno che, e forse nemmeno tu, te lo dico, tu lo sai chi ama e chi odia il tuo nuovo sistema di handicap? Perché io lo so.
Ma so di qualcuno, ma sicuramente non di tutti.
Allora, gli handicap bassi, te lo dico, sono un po' nel panico, no? Gli altri ridono, cioè, per dire, un basso di handicap all'inizio è rimasto basso, poi, non dico che sia un po' polemico, però... fa dei pensieri. Invece quello alto, insomma, mio papà che gioca normalmente un 20 di handicap, sorride, gli va bene, anzi all'inizio pare che gli sia aumentato l'handicap, ha una bella percentuale di gente sopra il 20. Sei d'accordo?
Giusto. giustissimo, ma questo viene dal vecchio sistema, non è il nuovo, è il piccolo difetto che c'era nel vecchio. Vi ricordate che nel vecchio oltre il 18,4 non si prendevano le virgole?
Certo.
Questo negli anni ha fatto sì che tutti i giocatori da 18,5 in su accumulassero un handicap che era un po' più basso rispetto a quello che veramente si meritavano.
Perfetto, allora, passami questa finta polemica, perché io polemico non lo sono mai, ma da un lato però lo capisco. Vuoi mettere quanto faceva figo, no? Domenica sera dire: uè, sono sceso di 0,4, ho preso la virgola. Adesso devi aspettare tipo la bolletta dell'Enel dopo un mese, no?
No, dai, non esageriamola. La bolletta, a parte che la bolletta anche due mesi certe volte, però non esageriamo, no?
No, sto scherzando ovviamente. Però tipo i famosi, allora, la frase, lo sai anche tu, no? La frase famosa adesso nei circoli è gli 8 risultati. È questa. Poi non sanno neanche bene spiegarlo le persone. Se ci dai una mano a capirlo.
Ma diciamo che appunto un'altra differenza tra il nuovo e il vecchio è che il nuovo è molto più complicato e quindi più difficile per un giocatore da seguire e gestire. Il vecchio era più semplice, dopo la gara uno sapeva subito e anche facilmente quanto era il suo nuovo handicap, se era cambiato. Adesso invece il calcolo è più complesso e poi, come dici te, bisogna avere un po' più di pazienza.
Un po' più di pazienza.
Però era come tutte le cose, ci si abitua e poi ci si convive anche con questo.
Ti faccio una domanda. Quando eravamo piccoli ci iscrivevamo ai campionati tramite un handicap, no? Spesso succedeva. E quindi qualche volta c'era la corsa la settimana prima a cercare di abbassarsi, se ci riuscivi, perché se giocavi male no. E così almeno il lunedì riuscivi a iscriverti alla gara. Come funziona adesso col fatto che magari si debba aspettare un periodo? Uguale?
Cioè, no, perché allora innanzitutto ormai rispetto a quando noi due eravamo piccoli, sono passati un po' di anni, le gare...
C'è l'ordine di merito.
Tutte le gare importanti hanno l'ordine di merito, quindi dato l'handicap non conta più. In quelle poche gare, in quella parte minoritaria di gare dove conta l'handicap, comunque la scadenza è sempre a un orario notturno, in modo che il sistema fa in tempo a fare i conti.
A fare i conti. Vedi che è una cosa interessante.
Nel senso, se la scadenza per le iscrizioni a una gara dove è importante l'handicap scadono il 1 febbraio, l'aggiornamento avviene a mezzanotte del 1 febbraio, in modo che l'handicap poi sia aggiornato. Ecco, non c'è il rischio che salti un giorno. Ecco.
Perfetto. Comunque è un sistema molto equo, ricco di equilibrio internazionale. Quindi vuol dire che in tutto il mondo adesso usiamo questo.
Esatto, siamo World Handicap System. C'è qua ancora qualche piccola parte del mondo che è indietro, diciamo, perché non tutti sono stati pronti a fare il cambiamento entro il 2020, come era stato deciso in un primo momento, però ormai...
Okay.
Siamo a quota 111 paesi a livello mondiale.
Cioè, si devi proprio andare nel Congo belga, voglio dire, a scoprire un sistema nuovo, cioè 99%.
Okay. Sì, tanti paesi piccolini. Paesi grossi, in questo momento, paesi grossi che sono indietro sono solo la Cina e il Giappone.
Ah, però ce ne sono di giocatori là, eh?
Sì, sì. Hanno avuto problemi loro e quindi sono in ritardo.
Devo parlare con Matsuyama, devo dirgli qualcosa allora.
Prova a chiedergli se sa cosa è successo.
Sì, sicuramente dopo che ha vinto il Masters risponde al telefono a me. Che futuro vedi per l'handicap? Cioè, fra vent'anni io e te, saremo qua ancora a parlare di handicap oppure, che ne so, arriveranno le spade laser e quindi giocheremo a golf in maniera diversa?
No, sicuramente parleremo ancora di handicap, ahimè, staremo ancora qui.
Perché?
Dimmi tu,
perché è equo?
Perché questo sistema comunque alla fine prenderà, è equo e ha il grande punto forte che è l'unico, è il sistema mondiale, quindi l'unico in tutto il mondo. Alla fine è anche abbastanza semplice, perché come dicevi te prima, 8 su 20 è una cosa molto facile da ricordare, da memorizzare, quindi col tempo prenderà piede questo sistema e entrerà nella testa della gente e io sono anche sicuro che col tempo in generale i giocatori, ma non senza nessuna critica per i giocatori italiani, è una cosa mondiale questa.
Io adesso
i giocatori si renderanno conto che è giusto avere l'handicap che uno si merita, no, non l'handicap che si vorrebbe avere perché è uno status symbol. Ma poi ti spiego perché. Ma ti spiego perché. Non so se te per caso ci hai già pensato a sta cosa, ma è una cosa che secondo me la maggior parte dei golfisti non ci pensano. L'handicap è una bellezza del nostro sport, perché il golf, grazie all'handicap, è se non l'unico, uno dei pochissimi sport che permette a tutti di competere tra di loro, indipendentemente dal loro livello, grazie all'handicap. Perché sport dove c'è un altro sistema simile, non, in questo momento non me ne vengono in mente. Se ce ne sono, ce ne sono veramente.
No, no, perché io faccio sempre un esempio quando spiego qualche neofita. L'handicap è come se io contro Marcel Jacobs, il centometrista di Desenzano, qua vicino a me, fra l'altro, partisse da 100 metri, io partissi dai 50, no? E finché, esatto, c'è parità, e finché c'è parità, partiamo così. Se un giorno lo riuscissi a battere, torno indietro a 60 metri, c'è un giochino, no? Finché non arrivo ai 100, perché allora sono un pro, sono zero, e allora competo a livello paritario.
È un esempio bellissimo, Alessandro. Io faccio l'esempio, di solito faccio, quando mi ne parlo, faccio l'esempio del tennis. È come se io giocassi contro Federer, però io parto da 30 ogni game.
Esatto, uguale.
O parto da 40. Quindi esatto, proprio questo. Quindi grazie all'handicap tutti si divertono nel golf, è un modo per far divertire tutti. Quindi avere l'handicap giusto e non quello che si vuole far dimostrare di avere è un modo per divertirsi e per godersi questo sport.
Sì, e provocazione, ci potrebbe essere invece un sistema diverso, forse l'unico è tee avanzati? Mi viene in mente, guardando la US Kids, guardando qualche handicap senior, sai, 100 metri avanti potremmo giocare anche pari, io e il mio babbo, non me ne voglia, che stasera non mi dà da mangiare.
Ci sarà un grosso sviluppo in futuro dei tee avanzati, che quindi si andrà sempre più verso quella direzione, di avere i tee più adatti a ogni categoria, a ogni tipo di giocatore, questo è sicuro. Quindi tra 20 anni avremo un uso molto maggiore dei tee avanzati da parte di tutti i giocatori in tutto il mondo. Bene, però l'handicap rimarrà, perché è vero che uno gioca più avanti, uno gioca più indietro, però comunque poi è tutto legato all'handicap.
No, ma è vero, perché poi alla fine vai in green e facciamo 3 putt, 4 putt, 1 putt, e quindi non cambia nulla. Sono d'accordissimo. Ci sono stati dei momenti dove anche tu hai detto: non ci sto capendo niente. Cioè, la prima volta che hai letto la regola del World Handicap, lo so che tu sei intelligente, però magari un dubbio, che ne so.
Se mi permetti, racconto una piccola chicca.
Quando siamo qua a posto.
Era fine 2015 e per la prima volta ho partecipato a una riunione del comitato handicap della European Golf Association.
Ok.
Parliamo, appunto, come ho detto, fine 2015, quindi un bel po' di tempo fa, quando nessuno ne sapeva nulla di tutto questo. Io, appunto, per la prima volta entro in questa stanza e parlavo di World Handicap System, e dentro di me dissi: questo non succederà mai. Eccoci qua.
E sei anche tu, pensa, l'hai pensato e sei il referente italiano, straordinario. Vabbè, è così. E allora, nel frattempo, sparami la canzone che ascolti con la tua donna quando vuoi fare il romantico, mentre hai l'Excel aperto sugli handicap e lei ti dice: t'ammazzo di botte se non lo chiudi.
Vai con Ligabue, dai.
Ligabue, secco così. Sì. Il vecchio vai. Liga si butta mai via, Prima di concludere, caro fratello Cau, dobbiamo parlare di due cose. Allora, vado con la prima. Villasimius, o Villasimius, perché poi bisogna azzeccare l'accento. Il campo, la gestione, questo gioiello del golf italiano, perché forse non tutti sanno che tu sei il comandante di questo posto.
Sì, esatto, Villasimius.
Ecco, per l'accento. Vedi. E come va? Cosa mi racconti?
Va bene, abbiamo sofferto come tutti nel periodo Covid, ma il certo. Post-Covid è stato più positivo del previsto, devo dire. La seconda parte dell'anno scorso è stata ben oltre le aspettative, speriamo di continuare così. Sono abbastanza ottimista, siamo tutti abbastanza ottimisti per il 22, quindi bene, andiamo bene, il campo è carino.
Il campo è molto carino, io l'ho giocato.
Aumentiamo anche un po' i soci, aumentiamo i tesserati. Siamo fortunati a essere a Villa Semius, che è una destinazione turistica che sta anno dopo anno sta crescendo, quindi quello aiuta molto. E niente, siamo qua. Sono io il comandante, esatto.
Come dici. Ok. Allora io faccio una promessa a tutti, poi sono cavoli tuoi perché magari lo fanno davvero. Se andate, chiedete a Richard di portarvi sul T della, non mi ricordo più se è la 13 o la 15, per vedere il panorama.
Sì, esatto, ci penso io, facciamo servizio navetta.
Bravo.
Ti volevo dire, tu un po' di anni che non vieni.
Sono tre anni, tre o quattro.
Ti ho allargato quella buca dove prendevi un sacco di palle, non so se ricordo.
grazie. Allora ci fermiamo qua. No, la seconda domanda che ti volevo chiedere, non me la ricordo già più adesso, ma vabbè, niente, se vuoi dire qualcosa tu sono contento. A parte tutto, ci sono step di carriera in vista per te dal punto di vista del World Handicap System, no? Cosa succede a un Richard Kaufra un po'? Diventi il boss della RNA, diventi il World Sardegna Handicap System Mago? Come funziona? Sei l'Harry Potter dei numeri mondiali?
Ah, la carriera, no, per fortuna mia la sto già facendo, anche se non se ne parla, ma non se ne deve parlare, perché non siamo noi tecnici a dover farci pubblicità e avere pubblicità. Io in questo momento sono presidente del comitato handicap della European Golf Association. E in automatico sono componente del comitato handicap operativo del World Handicap System, già da 2 anni tutto questo. Me ne mancano altri 2, poi dopo 4 anni il mandato finisce e quindi vediamo, no, non so poi cosa succederà. Nel frattempo continuo a seguire la parte handicap per conto della Federazione Italiana e niente, quindi più c'ho Villa Semius, quindi non mi annoio.
Ne hai da fare, non ti annoi. Come si fa a diventare Richard Kau?
Non lo so se non lo augurano a nessuno.
No, dai, sai, magari un ragazzo ascolta, sai, no, scuola nazionale di golf, hai fatto il corso arbitri, hai studiato numeri. Da parte degli scherzi, ci sono comunque delle figure interessanti nel nostro sport. Come si fa?
Ma come si fa? Sai, devi avere un po' di fortuna, perché devi nel golf è anche importante nascere nell'ambiente. Io nel golf sono nato e cresciuto perché ho il papà professionista e poi ti deve piacere, ci deve piacere, giochi e poi ci ho lavorato dentro ed eccomi qua. Da ragazzino fai lo starter nelle gare, fai un po' il marshal e poi piano piano,
l'abbiamo fatto
anno,
tutti.
Anno dopo anno, esatto, vai avanti finché diventi segretario, direttore, arbitro, come dici te, perché sono anche arbitro e poi se sei bravo e fortunato magari ti occupi anche di handicap.
Allora, basta, non ti stresso più, però l'ultima domanda seria, devo farti la sai l'ultima, no? L'ultima è tosta di solito. Sei pronto?
No, non lo so.
È meglio la Paspalum Diamond sui fairway oppure un porceddu ben cotto al matrimonio di un cugino?
La seconda che hai detto, senza dubbio.
Sì, ci devo mettere la mela
per forza al matrimonio del cugino.
Ah, tu dici anche così, un sabato
anche
sera.
Anche senza matrimonio, sì.
Ma ci devo mettere la mela in bocca al maialino o porta male?
No, lasciamolo in natura, che è meglio.
Il tuo segno zodiacale?
Pesci.
Ah, giusto, col mare, Sardegna, ci sta. Sì. Pensavo Marzo. Pecora, perché sei sardo, no, questo problema, potevo risparmiarmela, lo so. Niente, io ti saluto, tienimi del pane carasau e del mirto in fresca, zio, che passo.
Sempre pronto.
Ok,
tanto mirto soprattutto.
Fai il bravo.
Ci provo, anche tu.
Sing your life. Radio Golf, the Belly Podcast.